Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E buongiorno a tutti, rieccoci puntuali come ogni domenica per parlare di corsa in tutte, insomma, le sue declinazioni e non solo. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovati Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
Oggi è la domenica della Maratona di Roma. Maratona, sì. Insomma, sappiamo tradizionalmente ormai dei record, sono attesi migliaia di runners e di podisti alla partenza. Gli organizzatori parlano di quasi 28.000 partenti, anche se noi qui a Personal Best, insomma, i conti li facciamo sempre un po' alla fine, no? Contiamo
sì. Quelli che arrivano.
Sì, quelli che arrivano, come fanno le grandi maratone anche mondiali, europee, Berlino e New York, no?
Infatti. Però, quindi cogliamo l'occasione per fare in bocca al lupo a tutti. Divertitevi.
Quello sicuramente. Divertitevi. Una battuta, divertiamoci. Diciamo però che sulla carta già ci sono i presupposti per fare un nuovo record per una maratona italiana, insomma, sul suolo italiano, numeri che, come ormai abbiamo imparato a comprendere, misurano anche la portata del fenomeno corsa, anche perché la maratona la potremmo pensare anche come la punta di una piramide, no? O di un iceberg. Più la punta è grossa, è voluminosa, più vuol dire che la base è bella, solida. Sostanziosa e solida, insomma. Quantomeno si spera. Avanti tutto. Allora, questa è un po' l'introduzione della puntata di oggi. Tra l'altro dobbiamo ricordare che nei giorni scorsi ci sono state le belle medaglie azzurre all'europeo al coperto in Olanda, e oggi, parlando di atletica, continua la festa del cross a Cassino. Siamo in provincia di Frosinone, quindi da qui scaturiranno i titoli italiani di corsa campestre 2025. Invece, ora, come annunciato 7 giorni fa, dedichiamo la puntata alle vostre domande e alle nostre risposte. Il tema, appunto, di corsa, maratona, triathlon e alimentazione, argomenti che ci fanno schierare la formazione per questo tipo di partite, diciamo. Infatti qui con noi in studio la nutrizionista Francesca De Rigo. Ciao Francesca.
Ciao, buongiorno a tutti e in bocca al lupo a tutti quelli che fanno la maratona oggi, la maratona di Roma, bellissima.
E il coach Fabio Vedana oggi in collegamento telefonico. Ai ai ai, coach.
Buongiorno. Ciao Fabio. Buongiorno a tutti, mi dispiace non essere lì con voi, ma purtroppo l'età è quella che è e sto pagando proprio questi problemi stagionali, virali stagionali. Quindi
per non attaccarci a tutti l'influenza sei stata a casina.
Esatto, bravo, grazie Ivana che mi vuoi bene.
Tantissimo.
E mi capisci.
Puoi mandare, anche tu.
Di difficoltà.
Puoi mandare anche tu una domanda a Personal Best, così rispondiamo, così in modo di stagione.
Cosa prendere di integratori alla Franci?
No, soprattutto farò una domanda al coach, visto che non posso allenarmi, perderò tutto l'allenamento.
Questo sì.
Insomma, come avete capito, rispondiamo alle tante domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto, insomma, alla mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp 375-7269-212. Poi ricordiamo che oggi chiuderemo, tra l'altro, il nostro piano di allenamento di 12 settimane per correre una mezza maratona. Abbiamo parlato di Maratona di Roma, invece su questo apriamo le danze, diciamo, di oggi, e abbiamo una domanda per entrambi, un po' per Fabio, sì, un po' per Francesca.
Ci scrive Cristina: oggi correrà la Maratona di Roma e ha un dubbio, si è preparata molto per questo giorno e vorrebbe trovare la chiave per continuare a correre dopo questo importante appuntamento, perché dice: altre volte dopo la maratona mi fermo e riprendo a correre dopo tempo, riniziando sempre un po' da capo. A questo punto cosa dovrei fare dopo la Maratona di Roma? E visto che ci sono, ho anche una domanda per la vostra nutrizionista. C'è anche qualche accorgimento particolare che devo considerare, diciamo, dopo la gara e anche nei giorni successivi? Grazie mille.
Questo ultimo è un po' un last minute, visto che la Maratona,
sì,
di Roma
è vero, però è più per un post, sì, quindi sì, sì, ci sta oggi.
Fabio, iniziamo da te, insomma.
È una bella domanda, no? La tipica situazione in cui hai lavorato tanto per raggiungere un obiettivo, una volta che l'hai raggiunto sei in un momento un po' down, no? Senti un po' scarico, e il consiglio è sempre quello di naturalmente seguire il recupero, cioè rispettare il proprio corpo, e quindi dopo un periodo così intenso di preparazione e un appuntamento come quindi una maratona, quindi che necessita di parecchie energie mentali e fisiche per completarlo, è bene quindi rispettare il proprio corpo e fare un periodo di recupero che, come abbiamo detto, varia normalmente intorno alle 2-3 settimane di recupero, in cui faccio delle attività complementari, no? E durante questo periodo le attività complementari, sappiamo benissimo, visto che noi siamo anche degli innamorati del triathlon, sono soprattutto delle attività a basso impatto dal punto di vista dell'impatto A muscolare il terreno, no? E quindi la bicicletta, il nuoto, il pattinaggio, per esempio, sono tutte lo sci di fondo per l'inverno, sono tutte attività che ci permettono di avere un basso impatto muscolare, quindi ci permettono di recuperare più velocemente. Quindi in questa fase, secondo me, bisogna poi maturare quello che è il nuovo obiettivo, e si matura proprio con tempi diversi, non è che ognuno di noi ha un tempo stabilito, no? Ivana su questo è maestra, no? Riesce sempre, magari anche appena finita una grande avventura, già ne mette in cantiere un'altra, e questo quindi è il consiglio, no? Quindi rispettare prima il recupero del proprio corpo e poi ascoltarsi, cioè mettersi in una situazione di ascolto, e poi è proprio la nostra mente che ci dirà che cosa ci serve come obiettivo per motivarci per il prossimo periodo. E quindi è proprio prendersi un periodo di ascolto in cui si va un po' nel profondo delle proprie, dei propri desideri, dei propri sogni, e poi a quel punto lì si sceglie quale sarà il prossimo percorso da seguire.
E il rischio è che comunque ci si impigrisca un po', no?
E dopo uno sforzo così lungo,
sì,
magari, no?
Sì, sì.
Forse
quindi
magari programmare una mezza maratona ci aiuta un po'.
Sì, forse sì, secondo me, anche perché poi adesso è vero che, cioè, a maggio-giugno ci sono magari più 10 chilometri così, e magari si può andare a fare qualche gara così per divertirsi.
Sì, qualche gara più corta.
Sì. Magari sì. Sì.
Qualche gara più corta, con quindi qualche ritmo più elevato, qualche situazione che ci faccia andare a trovare delle emozioni nuove, e anche magari, perché no, qualche gara magari di multidisciplina, che può essere un duathlon, quindi bicicorsa, che può essere anche un aquathlon, che è nuotocorsa, no? Quindi secondo me trovare proprio
qualcosa di nuovo, anche magari.
Sì, un'attività che ci faccia ritornare la gioia, no? La gioia di uscire la mattina ad allenarci, o alla fine del lavoro rimetterci le scarpette ed andare ad allenarci alla sera. Poi qua ognuno, sappiamo, o è un allodolo o è un gufo, no? Dal punto di vista metabolico, no?
No, anche perché insomma si sono fatti tanti lunghi durante l'inverno per prepararsi, quindi è anche bello appunto dire ok, adesso faccio qualche lavoretto, non sì, so, sì, 10-12 chilometri di allenamento, è diverso anche come
approccio
come
mentale,
approccio mentale, sì, sì, no? Sì, sì. Quindi siccome ci sta.
Ci chiedeva poi qualche accorgimento anche per che deve considerare, diciamo, dopo la gara e anche nei giorni successivi la maratona.
Assolutamente sì, perché appunto il rischio di impigrirsi un po' anche con l'alimentazione, nel senso che magari durante la preparazione a una maratona si è seguita anche una dieta o comunque un'alimentazione più controllata, no? È un classico anche per tenere sotto controllo il peso, quindi anche, io non sono d'accordo, però eliminazione di alcuni alimenti oppure un po' no, per dire ok, non tocco una birra fino alla maratona, un po' per diciamo scaramanzia. Però poi il rischio qual è? Quello di ritrovarsi subito dopo e dire ok, tutto quello che non ho mangiato prima lo mangio adesso. Ma in realtà questo è un rischio, perché in questo momento, quindi proprio dopo questa attività intensa o comunque oltre la maratona anche la preparazione alla maratona, c'è proprio necessità di ripristinare alcuni parametri importanti. Molte persone fanno degli esami del sangue subito dopo aver fatto una maratona oppure un Ironman e vedono dei valori veramente terrificanti. Infatti io dico sempre no, aspetta almeno 15-20 giorni. Questo perché è un'attività molto stressante per le nostre cellule in generale, a livello anche energetico, quindi gli studi hanno visto proprio questi mitocondri, che sono quegli organi cellulari che servono come centralina energetica nel nostro corpo, più stressati. Quindi a parte questo, lo stress ossidativo danneggia anche le membrane cellulari, che sono importantissime, quindi l'integrità stessa. E quali sono i cibi quindi che dobbiamo andare ad assumere? Sicuramente tutti quelli contenenti micronutrienti, cioè vitamine, antiossidanti, minerali, che servono proprio per far rifunzionare il nostro metabolismo, le nostre cellule, fare tutte quelle reazioni che servono per la riparazione al danno. Quindi via libera frutta, verdura di tutti i colori, perché se prendo colori diversi ho anche nutrienti diversi. Poi importantissimi sono i grassi, si parla tanto di omega 3, ma non solo omega 3, tutti, diciamo, gli acidi grassi insaturi che stanno negli oli vegetali, quindi olio extravergine d'oliva piuttosto che semi oleosi, o anche grassi che sono comunque fondamentali per le nostre membrane. Quindi cito un alimento a caso che è l'uovo, che tutti eliminano e dicono solo uno alla settimana, in realtà è ricco di fosfolipidi e anche il colesterolo che fa parte delle nostre membrane cellulari, quindi è comunque un alimento importante. Io mi sono sempre chiesta perché si dice: ah no, il colesterolo alto, non mangiare le uova, però magari mangi formaggio 7 volte a settimana. Invece sono, insomma, di quegli alimenti, alimento fresco, che comunque può essere inserito tranquillamente senza tutte queste limitazioni. Oltre a questi alimenti, non dimentichiamoci la idratazione, che è fondamentale proprio per far funzionare il tutto. Quindi l'acqua non ha un ruolo energetico, ma ha questo ruolo metabolico fondamentale, e senza acqua le nostre cellule non possono funzionare. Aggiungiamo poi che se ci fossero, non so, dolori muscolari post, piuttosto che affaticamento persistente, diciamo non solo nei 2-3 giorni, ma anche nelle settimane dopo, si potrebbe ricorrere anche all'utilizzo di alcuni integratori, per esempio aminoacidi essenziali, vitamina C, per appunto proteggere il sistema immunitario che è stressato e anche favorire la sintesi, la veloce sintesi delle proteine, quindi la riparazione al danno muscolare.
Allora, continuiamo, abbiamo una domanda per Fabio. Cari Fantastici 4.
Siamo noi.
Bellissimi, i supereroi.
Supereroi. Domenica scorsa ho corso la maratona di Brescia e tra 6 settimane, adesso sono 5, parteciperò alla mezza di Padova. Vorrei sapere come prepararmi per la mezza, pur consapevole del fatto che ci vorranno alcune settimane di scarico post maratona. Grazie mille, Alex da Rezzato, provincia di Brescia.
Perfetta la domanda, proprio anche si aggancia bene alla prima domanda.
Infatti.
No? Quindi il periodo di recupero, come ha detto l'ascoltatore, si vede che ascoltava già le nostre puntate, almeno 2-3 settimane di recupero attivo, no? In cui facciamo una bassa intensità e delle attività alternative, come abbiamo detto, e non trascuriamo, mi ero dimenticato anche di dire, di non trascurare comunque la routine di forza e di prevenzione, quella che facciamo normalmente a carico naturale o con leggero sovraccarico, perché comunque è importante inserirla almeno alla fine della prima settimana, proprio per un richiamo di quelle qualità muscolari lì. Quindi una volta che abbiamo completato la compensazione e il recupero dello sforzo della maratona, se vogliamo preparare o comunque se vogliamo partecipare a una mezza maratona come il nostro ascoltatore, dobbiamo mettere un po' di qualità. Sicuramente usciremo da questo periodo di allenamento e gara con una grande resistenza aerobica, quindi avremo una grande capacità aerobica, quindi riusciremo a gestire lo sforzo per tanto tempo. Quello che ci mancherà magari è un po' di velocità di base, no? E quindi il consiglio è di inserire 1-2 allenamenti a settimana di qualità, con gradualità naturalmente, ma favorendo quindi un lavoro magari che può essere sulle classiche ripetute da 2 minuti fino ad arrivare a 4 minuti a intensità superiore a quella di gara, per un volume intorno dai 25 ai 40 minuti totali, cioè calcolando il tempo di ripetute e di recupero, e dei progressivi con finale ad intensità elevata. Un classico progressivo può essere, prima Ivana citava mettere dei 10-12 km, ecco, magari fare un lavoro progressivo partendo dai 6-7 km fino ad arrivare a 10 km, in cui parto a una velocità leggermente inferiore a quella di maratona e poi progressivamente aumento ogni chilometro fino ad arrivare a fare gli ultimi chilometri a velocità superiore a quella di gara. Questi sono allenamenti che ci permettono quindi di avere quello che si dice in maniera un po' popolare, ma che secondo me rispecchia bene la sensazione, un po' di brillantezza, nel senso che riflettiamo tanto la luce e abbiamo tanta energia quando finiamo questo tipo di lavori, e ci dà quindi anche molta fiducia, ecco, sì, molta fiducia sul fatto che riusciamo ad andare veloce e che quindi poi ci affacceremo alla mezza maratona con l'entusiasmo e la consapevolezza che possiamo mantenere un ritmo ben superiore a quello, un ritmo, quindi un pacing, e quindi una velocità al chilometro ben superiore rispetto a quella che abbiamo ottenuto nella maratona. E ricordiamo consigliamo sempre di fare poi un periodo di recupero, cioè di almeno una settimana, 10 giorni prima della mezza maratona, di fare un periodo in cui togliamo l'intensità, la riduciamo molto e favoriamo quindi il ripristino delle riserve di glicogeno muscolare, quindi arriviamo proprio carichi di energia, anche se un po' meno rispetto alla maratona, perché comunque dura decisamente meno, però è pur sempre uno sforzo che è al 99% aerobico, e quindi è fondamentale la benzina per poter svolgere l'attività nel miglior modo possibile e con la miglior performance auspicabile.
Allora, su questo facciamo una breve pausa e poi torniamo per rispondere alle altre domande che sono arrivate alla mail personalbest@radio24.it, numero WhatsApp 375 7269 212. A tra poco.
Personal Best.
E quindi seconda parte per continuare a parlare di corsa, triathlon, allenamento e alimentazione. Oggi lo stiamo facendo come ormai facciamo tradizionalmente ogni mese, rispondendo alle domande dei nostri ascoltatori. Infatti continuiamo con un'altra domanda.
È una domanda per entrambi. Ci scrive un ascoltatore affezionatissimo, Gianni da Napoli. Ciao Gianni. Che ci dà la possibilità di tornare sul tema del riposo. Ciao carissimi Ivana, Silvio, Doc, che sei tu Franci, e coach e tutto lo staff. Ho una domanda sul compromesso sonno-allenamenti. Nel mondo degli age group, amatori con lavoro, famiglia, eccetera, si è spesso costretta ad allenarsi molto presto la mattina, pensando di allenarsi dalle 4 alle 7 volte a settimana. Man mano si accumula un deficit di sonno non indifferente, ha ragione,
qualcosa.
Infatti. Inoltre ho notato una corrispondenza fra qualità del sonno e l'HRV, la variabilità della frequenza cardiaca. Pregiudica parecchio gli allenamenti lunghi o di qualità. Sto quindi pensando che forse è meglio accorciare la sessione di allenamento o saltarla piuttosto di togliere tempo al sonno. E questo è sempre più vero per gli M50, dice, insomma. Cosa ne pensano la dottoressa e il coach? Che bella domanda.
Ne abbiamo già parlato anche l'altra volta, ritorniamo sul tema dell'HRV, Fabio.
Sì, più che altro però la cosa del sonno è importante, il recupero.
Sì, è una bellissima domanda, soprattutto per noi M50. No, scherzi a parte, però è vero, abbiamo parlato diffusamente del ruolo, del significato del ruolo dell'HRV, che è la variabilità cardiaca, nella scorsa puntata che abbiamo fatto in plenaria tutti quanti noi, dove ero presente anch'io in studio con voi, e non come adesso che sono qui al telefono, che sbaglio guardando dalla finestra e come gli anziani
con occhio malinconico,
no?
Sì.
Ma che quando uno è un po' malato ha sempre questa vena un po' malinconica, ecco. Meno male che ci siete voi e gli ascoltatori che mi danno un po' di rincuoro. Allora, il nostro ascoltatore ha centrato in pieno il segreto per poter avere benessere con l'attività fisica, che è quello dell'equilibrio tra lo stimolo, cioè che cosa faccio, e come recupero. E quindi trovare questo equilibrio è il segreto per poter star bene, e se uno sta bene riesce anche a performare al meglio delle proprie possibilità. Quindi il consiglio è, come ha detto il nostro ascoltatore, monitorare appunto per esempio l'HRV, la frequenza cardiaca durante la notte, la qualità del sonno durante la notte, e piuttosto che privarsi del sonno, soprattutto in fase di carico, in cui sto facendo parecchia intensità e qualità con l'allenamento, ma anche in un periodo in cui sono particolarmente stressato sul lavoro, la famiglia, gli amici, impegni che mi capitano nel mio quotidiano, fanno alzare i miei livelli di stress, quindi ho più necessità di recupero e di sonno. Il sonno è il miglior metodo che ha il nostro corpo per recuperare. Quindi se vedo che, piuttosto che tagliare del sonno per allenarsi di più, meglio allenarsi di meno e dormire di più, perché sicuramente l'effetto che l'allenamento avrà sarà più elevato se è assecondato da un livello di quantità e di qualità di sonno adeguato. E diciamo che mediamente sono 7-8 ore la quantità di sonno prevista per avere un recupero completo. E altra cosa che avevo anche accennato nella domanda prima, il fatto anche il tipo di cronotipo che ognuno è, no? Cioè se è più allodola o più gufo, cioè se Io per esempio mi sveglio, vado a letto molto presto, mi sveglio molto presto la mattina e sono, quando ho dormito bene, ho recuperato bene, sono pieno di energie. Mia moglie, che vive con me da 25 anni, è esattamente il contrario. Lei di sera non andrebbe mai a letto e alla mattina starebbe a letto tutto il giorno. Quindi anche lì bisogna capire che tipo di cronotipo si è per posizionare anche le attività di allenamento. Io per esempio preferisco farle la mattina presto e c'è chi invece riesce a farle meglio alla sera. Tu Ivana, mi ricordo che sei piuttosto mattiniera, ma non così tanto, o sbaglio?
No, beh sì, vado molto presto di solito, però cioè non mi piace correre la sera, ecco, la sera faccio molta fatica perché poi dopo non dormo bene, perché lo sappiamo che se si corre intorno alle 6, alle 7 si fa fatica poi dopo a dormire bene.
Poi anche per gli amatori, Fabio, c'è da dire che correndo magari la mattina ti togli il pensiero, non ci pensi più, se no questo pensiero della corsa ti tortura per tutto il giorno, devo andare a correre, quanto meno l'hai fatto. Sì, consumi anche meno energia psicologica,
sì,
diciamo.
Sì, no, vitale.
Diciamo che l'attesa dell'allenamento è anche esso stesso l'allenamento.
Alcune volte con questa insomma si va alle feste, altre volte ci si allena.
No, ma se posso aggiungere una cosa, in realtà tutti noi dovremmo essere predisposti per un allenamento o per un'attività la mattina, quindi perché il nostro picco di cortisolo è tra le 6 e le 9 del mattino, quindi dovremmo assecondare questo picco. Il problema è quando appunto iniziamo poi a avere questa HRV che è un po' alterata, che è un indicatore, è un semplice indicatore di stress, e adesso viene considerato anche un indicatore di longevità, quindi chi ha per diversi mesi magari questa HRV più bassa, poi chiaramente diminuisce comunque con l'età, perché diminuisce proprio diciamo l'efficienza del nostro sistema nervoso autonomo di regolare e di adattarsi alle condizioni, agli stressor esterni. Però comunque il problema qual è? È che questo cortisolo, anziché abbassarsi nelle ore serali, rimane sempre alto. E quindi qui inizia lo stress, qui iniziamo appunto a avere un'attivazione persistente durante la notte, a dormire male, quindi anche se dormiamo poco e dormiamo anche male, no? Quindi è anche la qualità del sonno che dovrebbe essere curata, e dovremmo curare molto la nostra circadianità, perché questo ci aiuta a essere più in salute e anche più performanti nello sport, nella nostra attività fisica.
Ecco, parlando di sonno mi viene in mente, abbiamo parlato anche altre volte, mangiare la pasta la sera ci aiuta a dormire meglio, no?
Sì, è vero, perché mangiare carboidrati senza eccedere, ovviamente, quindi quando diciamo mangiare la pasta non sono 2 tea e mezzo di pasta, ma in realtà una alimentazione, noi diciamo sempre le proteine la sera e i carboidrati di giorno, in realtà sempre volendo diciamo assecondare il nostro flusso ormonale, quindi l'andamento per esempio del cortisolo, la produzione dei neurotrasmettitori, le proteine andrebbero meglio se assunte diciamo maggiore quantità a colazione e a pranzo, anche perché sono i momenti della giornata in cui siamo attivi e quindi i nostri muscoli ne hanno bisogno, e quindi stimoliamo anche la sintesi delle proteine, mentre la sera un po' di carboidrati in realtà facilita la sintesi della serotonina, che è appunto quel neurotrasmettitore che ci permette di rilassarci, a differenza delle proteine che invece hanno una funzione di attivazione nel sistema cosiddetto dopaminergico.
E se mangiamo la carne la sera dormiamo un po' peggio.
Sì, a parte che è anche meno digeribile. Io non so voi, ma io con l'avanzare dell'età non riesco più, io ero proprio un ex carnivora pentita, non riesco più a mangiare la carne rossa la sera, non dormo.
Uno dei tanti problemi di noi MF50, diciamo.
Parlate per voi, va?
Sei un'altra categoria. Allora, continuiamo.
Categoria alieno.
Con un'altra domanda per Fabio. Ciao, mi chiamo Marco, sono un ragazzo di 56 anni, giusto appunto?
Infatti, tutti i ragazzini che ci seguono.
Che pratica triathlon. Vi scrivo in merito alla tabella della mezza maratona che state facendo. Visto che devo partecipare a fine giugno a un Iron medio, ho preso spunto per allenare la corsa con la vostra tabella. In questo momento, che sono nel periodo specifico, sto facendo 2 allenamenti di qualità durante la settimana, mentre l'allenamento più semplice, 50-60 minuti, lo sto facendo la domenica dopo aver pedalato sui rulli o su strada. Lo ritenete corretto? E se sì, a 12 settimane dalla gara riprendo con la tabella da capo? Con la speranza di avere una risposta da voi. Eccola qui.
Allora, diciamo che preparare una mezza maratona e preparare un mezzo Ironman non è proprio la stessa cosa. E soprattutto la mezza maratona Ironman, nel mezzo Ironman, non è come la mezza maratona, cioè proprio ha delle caratteristiche metaboliche e muscolari ben diverse. Quindi sicuramente lo spunto c'è, però bisogna soprattutto allenare una qualità che è quella di saper correre in maniera efficace dopo aver pedalato 90 km senza dimenticarci che comunque abbiamo anche fatto 1900 metri di nuoto prima. Quindi c'è tutto un discorso legato alla, all'efficienza del gesto, quindi a un'efficienza metabolica del gesto e anche un adattamento muscolare, perché appunto diciamo sempre che lo sforzo concentrico della pedalata è ben differente dello sforzo invece eccentrico dal punto di vista muscolare della corsa. Quindi c'è tutto un lavoro da fare su questo adattamento, quindi sul fatto di riuscire a essere efficienti nella corsa dopo aver pedalato. Quindi quello che già lui faceva, fare dei rulli e poi andare a correre, è sicuramente uno dei primi step che si chiama proprio allenamento combinato, che permette di indurre questi adattamenti. Il consiglio di non fare due allenamenti di qualità a settimana di corsa, che sono troppi. Se sto preparando un mezzo Ironman, ma di limitarsi a un allenamento di qualità di corsa è meglio su delle distanze medie e non troppo corte. E l'altra cosa è di concentrarsi molto sulla bici, perché il risultato della corsa sarà molto influenzato da quanto paghiamo lo sforzo in bicicletta. E poi dare molta importanza all'alimentazione durante la gara, e quindi allenare anche l'alimentazione durante l'allenamento, perché è cruciale. L'abbiamo detto più volte con Francesca, appunto, che la performance nel mezzo Ironman e nell'Ironman è influenzata tantissimo da quanti carboidrati riesco ad assimilare, e questa qualità si allena, cioè non posso pensare di arrivare a prendere 80-90 grammi di carboidrati all'ora se non l'ho mai fatto in allenamento, perché quando li prenderò in gara sarà un disastro. E quindi va allenato come abbiamo spiegato tante volte nelle puntate precedenti. Quindi chi vuole andare a vedere il podcast, così lanciamo anche il podcast, sicuramente
ritrova insomma questi consigli. Sì, ne parleremo comunque, quindi, anche nelle prossime puntate.
Ecco, il consiglio per lui è un lavoro di qualità, lavori combinati con gradualità, e cercare di allungare i tempi dei combinati fino ad arrivare a fare un combinato un 2-3 settimane prima della gara di almeno 4 ore tra bici e corsa messi insieme. E quindi questo ci dà la sicurezza anche mentale e ci dà anche la fiducia dal punto di vista dell'integrazione che siamo pronti per uno sforzo come quello del mezzo Ironman.
Personal Best Extra.
E allora, coach, abbiamo insomma parlato di mezza maratona, siamo al dunque, siamo alla 12ª settimana, chiudiamo oggi il nostro piano di allenamento per preparare una mezza maratona. Cosa ci aspetta in questa ultima settimana?
Ormai ci siamo, Silvio, Ivana, siamo pronti. Dopo così tanto allenamento siamo giunti alla grande festa finale, e la grande festa deve essere proprio una festa, e quindi dobbiamo godercela, non dobbiamo farci troppe paturnie, cioè troppe ansie da prestazione. Dobbiamo pensare che se ci siamo allenati come abbiamo fatto seguendo il nostro schema, sicuramente arriviamo preparati a un appuntamento come la mezza maratona, e quindi dobbiamo arrivarci carichi di energia e carichi soprattutto con l'aspetto mentale ben focalizzato per quel momento lì. Il consiglio in settimana è di fare un paio di allenamenti corti da 35, 40, 45 minuti, mettendoci degli allunghi, il classico allenamento con gli allunghi che abbiamo sempre consigliato per tutte queste settimane. Spesso mi viene chiesto cosa faccio il giorno prima. Allora, il giorno prima è un giorno estremamente individuale. C'è chi preferisce riposare completamente, chi invece preferisce fare una piccola attivazione magari all'ora di gara, quindi più o meno alla mattina, se la gara viene svolta la mattina, di 20-30 minuti con degli allunghi, che ci permette proprio di vincere anche un po' l'ansia, no? Pre-gara. Naturalmente è individuale. Se non l'abbiamo mai fatto, eviterei di farlo. Se l'abbiamo già provato e ci ha dato delle buone sensazioni, lo rifacciamo. Ecco. Sicuramente il riposo non fa male il giorno prima della gara. Quindi se abbiamo fatto i due allenamenti in settimana, che possono essere il martedì e il venerdì, arriviamo sicuramente pronti per la gara. Ricordo prima della gara di non trovare assolutamente nulla di strano sia per la colazione che per l'integrazione, ma di fare sempre quello che siamo stati abituati a fare nella fase di preparazione. Ricordiamoci poi che il giorno della gara di fare un minimo di attivazione, cioè di non arrivare freddi, completamente freddi sulla linea di partenza, quindi magari di fare qualche minuto di corsa prima di arrivare in zona di
griglia, diciamo, sì.
Griglia, non mi veniva il termine, prima di entrare in griglia, e magari qualche minuto di corsa, magari raggiungere dall'hotel o dal parcheggio alla griglia correndo, facendo qualche allungo, facendo alzare un po' la frequenza cardiaca proprio per attivare bene tutto il sistema di regolazione cardiaca del nostro corpo, in modo tale da arrivare pronti alla linea di partenza. Ricordiamo che solitamente poi si sta un po' ad aspettare il classico colpo di pistola della partenza, e lì il consiglio è magari di mettere qualche indumento che possiamo lasciare o dimenticare, perché così almeno ci tiene un po' caldo, proprio perché il fatto che ci raffreddiamo prima della partenza può essere uno degli elementi che ci fa mettere un po' in crisi la parte iniziale. Ultimo consiglio è quello di non partire troppo forte, perché guidati dall'entusiasmo, guidati dalla presenza di tante persone che hanno la nostra passione, rischiamo magari di partire troppo forte, e se partiamo troppo forte poi la paghiamo cara dal quindicesimo chilometro in poi. E quindi di regolarci con il proprio pacing, quindi se abbiamo seguito il piano e vogliamo farla in 1:45, quindi a 5 al chilometro, di partire a quel pacing lì. È tollerato partire a 4:50, ma non è tollerato partire a 4:30 i primi chilometri, perché sicuramente li pagheremo, ecco. Quindi questi sono i consigli che mi sento di dare, e poi di arrivare sempre all'arrivo col sorriso, perché questo è il nostro mantra che ci contraddistingue ormai da quando abbiamo iniziato questo percorso con Personal Best.
Allora, che dire, grazie al coach Fabio Vedana, e grazie anche oggi, grazie per il tuo viaggio di 12 settimane verso la mezza maratona.
Grazie Silvio, grazie Ivana, e buona gara a tutti i nostri ascoltatori.
E grazie alla nostra nutrizionista Francesca De Riu.
Grazie e buona gara a tutti.
I nostri due esperti, che da domenica prossima tra l'altro ritroverete in chiusura di ogni puntata per rispondere appunto ogni settimana alle vostre domande, e noi con Personal Best ci fermiamo qui. Grazie a Carlo Salvatore regia, grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni.
Buona domenica.